Radio Immagina.
Gli approfondimenti di Radio Immagina Live per tornare a parlare di quello che è stato ieri a Washington, l'incontro tra il presidente Joe Biden e il presidente del Consiglio Mario Draghi. 90 minuti di incontro, le prime pagine di oggi, il Corriere della Sera: Putin non ci ha divisi, Roma invia altri soldati e armi per aiutare l'Ucraina, scontro sul gas, la Russia mette a rischio le forniture, La Stampa: Draghi, fermare il massacro, il premier a Biden, Putin pensava di dividerci, ha fallito. La Repubblica parla del patto della Casa Bianca, intesa tra i due leader a Washington, Draghi insieme contro Putin, basta massacri, Biden ha unito NATO e Unione Europea. Per parlare di tutto questo, in collegamento, lo ringraziamo, ci ha raggiunto il presidente della Commissione Affari Esteri della Camera, l'onorevole Piero Fassino, bentornato alla Immagina.
Grazie, buongiorno a tutti i vostri ascoltatori.
Allora Fassino, io partirei da quelle parole del presidente americano rivolte a Mario Draghi: sei un buon amico e un grande alleato. Come dobbiamo leggere tutto questo?
C'è un modo semplice di leggere la verità, nel senso che l'Italia ha da sempre un rapporto di alleanza solido e forte con gli Stati Uniti, quindi siamo un buon alleato. E Draghi in particolare è una personalità che per la sua storia, per i rapporti che ha avuto con la società americana e le sue istituzioni importanti a partire dalle istituzioni finanziarie, per il ruolo che ha svolto nella BCE, per il ruolo che svolge oggi come Presidente del Consiglio, è un interlocutore credibile e affidabile, e credo che tutto questo sia un riconoscimento importante che consenta all'Italia di svolgere un ruolo attivo in per la soluzione di questa crisi.
Certo. L'Italia come nazione ponte si apre una nuova fase, Fassino?
Ma direi che Draghi ha trasmesso un messaggio molto chiaro e coerente. Piena solidarietà all'Ucraina, che deve continuare a essere aiutata nel resistere all'offensiva russa e all'aggressione russa, e contemporaneamente forte iniziativa politica per un cessate il fuoco, una tregua che costituisca il primo passo per avviare la ricerca di una soluzione politica. Le due cose stanno insieme, perché solo se gli ucraini resistono e non vengono travolti, Putin può essere indotto finalmente a fermarsi e si può aprire la strada a una soluzione politica, di cui il primo passo può essere appunto un cessate il fuoco e una tregua. Quindi le due cose stanno insieme: sostenere l'Ucraina in funzione dell'apertura di un processo politico.
Certo. Senta Fassino, parliamo un attimo di Europa. Lei, guardando al conflitto in corso in Ucraina, ha detto, insomma, dobbiamo sforzarci, dobbiamo lavorare affinché il processo di inclusione delle aree a rischio marci il più velocemente possibile. Mi può spiegare meglio?
Sì, perché si usa un'espressione queste settimane, giusta, ma che va declinata bene. L'espressione giusta è: questa guerra è una guerra nel cuore dell'Europa. Declinarla bene significa rispondere a questa domanda: in quale Europa questa guerra si sta svolgendo? La guerra russo-ucraina, come la guerra dei Balcani degli anni 90, come le guerre che abbiamo conosciuto in questo trentennio nel Caucaso, si sono svolte tutte in regioni esterne all'Unione Europea. Il che vuol dire due cose. La prima è che l'Unione Europea si conferma lo spazio, il contesto che è stata in grado di garantire per 80 anni pace all'Europa, ed è il contesto dentro il quale le nazioni operano per la realizzazione di integrazione, cooperazione, convivenza e via di questo passo. E al tempo stesso questo significa che se le aree a rischio per la stabilità e la sicurezza del continente sono le aree esterne all'Unione, noi abbiamo bisogno queste aree di portarle dentro l'Unione, perché l'Unione è l'unico contesto in cui queste aree a rischio possono superare il rischio. E io ho presente i Balcani. I Balcani, come sappiamo, sono stati travolti da una guerra drammatica di cui Srebrenica è il simbolo 30 anni fa. Dopodiché, alla fine di quella guerra, 1995, la comunità internazionale, Europa, Stati Uniti, promise ai paesi balcanici l'integrazione nelle istituzioni euroatlantiche come condizione per dare finalmente a quella regione, percorsa secolarmente da guerra, stabilità e sicurezza. Quell'impegno l'Europa lo ha ribadito nel 2003 nel Consiglio europeo di Salonicco, sotto presidenza greca, facciamo i conti. Dal 95 ad oggi sono passati 27 anni. Da Salonicco 2003 ad oggi sono passati 19 anni. In questo tempo lunghissimo, in cui avrebbe dovuto realizzarsi l'integrazione dei Balcani occidentali in Unione Europea, per ora siamo riusciti a aprire, ma non chiudere, i negoziati con due paesi, Serbia e Montenegro. Due paesi, Macedonia e Albania, hanno realizzato le condizioni, dice la Commissione Europea, per avviare i negoziati, ma i negoziati sono bloccati e non vengono avviati. Per due altri paesi, Kosovo e Bosnia, che sono paesi più problematici, come sappiamo, l'orizzonte è ancora più indefinito. Il risultato di questa lentezza è che in tutte le opinioni pubbliche dei Balcani sta crescendo frustrazione verso un'Europa a cui si guardava con speranza e che non arriva mai. Secondo, la lentezza europea apre spazi enormi alla pervasività e all'invasività di altri attori, la Cina, la Russia, la Turchia, gli Emirati. Terzo, questi paesi che devono entrare nell'Unione Europea devono armonizzare il loro ordinamento alle regole europee, e visto che l'Europa è lenta, non lo stanno facendo.
Assolutamente, Presidente Fassino, si fermi solo un attimo qua, perché mi dicono che noi siamo riusciti a raggiungere in collegamento l'inviato del Corriere della Sera, Lorenzo Cremonesi, che ringrazio e saluto, bentornato a Radio Immagina.
Sì, buongiorno e buongiorno onorevole Fassino, buongiorno a tutti.
Buongiorno Cremonesi.
Buongiorno Lorenzo.
Ci puoi dire intanto dove ti trovi, Cremonesi?
Mi trovo in questo momento nel Donbass settentrionale, verso Kramatorsk, che è uno degli obiettivi dell'offensiva russa qui nell'est, ed è stata colpita più volte, e questa notte ho dormito invece proprio di fronte a Donetsk, che è una delle due repubbliche, delle due città che fa anche repubblica semi-indipendente sin dal 2014. E tra l'altro sono dei campi molto aperti e vedo alla mia destra, molto distante, direi a occhio e croce in linea d'aria, una quindicina di chilometri, una decina di chilometri, delle nuvole di fumo, perché proprio qua ci sono dei bombardamenti, è una delle zone più calde del Donbass, appunto.
Certo, perché tu, Cremonesi, oggi lo scrivi chiaramente, no? I russi non avanzano più di un centimetro, però bombardano da lontano con missili e artiglieria pesante, quindi è quello che ancora vedi oggi?
Sì, è un'area articolata del Donbass e non solo, perché poi i russi hanno, nonostante loro continuino a dire che intendono completare l'opera del 2014, cioè arrivare ai confini geografici della regione del Donbass, in realtà inizialmente si erano allargati, come sappiamo, a sud, e quindi erano arrivati a Mariupol, che è dentro al Donbass, ma poi hanno proseguito creando quel famoso corridoio fino alla Crimea e anche oltre, e adesso sono a Kherson, quindi sono, perché loro speravano di arrivare a Odessa. Quindi quell'area lì è un'area da loro completamente occupata, e quindi altro che un centimetro, lì sono entrati. Invece dove io scrivo è il Donetsk, è la Repubblica Donetsk, dove invece sì, mi sono stupito tra l'altro, perché io ero stato qua tre settimane fa e i russi avevano fatto degli annunci molto importanti dicendo che loro attaccavano, avanzavano, eccetera. In realtà in questi circa 100 chilometri, un occhio e croce, del Donbass centrale a ridosso di Donetsk, non sono avanzati per nulla, invece certo bombardano. Infatti ieri sono stato in queste aree dove ero stato prima e adesso ci sono più crateri, più danni, perché sparano sugli obiettivi anche civili. Io ero ieri, raccontavo di questa stazione, questa pompa di benzina al di fuori di un villaggio dove ero stato, che era intatto allora, e adesso invece era stato colpito da più missili, anche lì sbagliando, ma comunque pensando che lì ci fosse qualche deposito di gasolio o comunque di carburante, quindi li bombardano. Invece qui nel nord, dove sono, qui poi si va verso Izium, e qui siamo più di fronte alla Repubblica di Lugansk, quindi l'altra Repubblica, chiamiamola così, insomma l'altra area conquistata nel 2014, qui sono avanzati un po', molto di meno di quanto superassero, però è una delle aree dove, infatti appunto per questo sono queste più caldo, più calde, perché appunto sono avanzati, hanno preso tra l'altro l'altro giorno il villaggio di Popasna, che è un'area qui a Quanto, a Krematorsk, sulla direttiva di Krematorsk, che hanno anche colpito lì attorno quella scuola dove erano rifugiati una novantina di civili, e secondo le autorità ucraine, soprattutto il governatore della regione, ci sarebbero 60 morti. Adesso lì, questo è un conteggio che non ha ancora avuto una sua verifica indipendente, è solo di fonte ucraina.
Certo. Cremonesi, riesco a rubarti ancora due minuti perché volevo tornare un attimo dal presidente Fassino, oppure no?
Guardate, io sono in questo momento fermo a un posto di blocco. Se non mi dicono niente, qui sono molto stretti, più del solito, perché chiaramente è zona di guerra, prima ci hanno anche fotografato, eccetera, ma se non mi dicono niente, certo.
Vediamo se ci
sentirete a vivo parlare col poliziotto, comunque finché non mi fermano io vado avanti.
È il bello della radio questo. Presidente Fassino, insomma, l'impressione, ascoltando anche, no, le parole di Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera, che veramente un po' quello che poi riportano i quotidiani, insomma, ci dobbiamo preparare, la Russia si sta preparando a un lungo conflitto, soprattutto in quella zona, no, Donbass, Donetsk.
Beh sì, mi pare che la dinamica della guerra è stata che in una prima fase Putin, scommettendo su una guerra lampo, volesse, diciamo, impadronirsi di tutta l'Ucraina, tant'è vero che voleva spingersi fino a Kiev, e conquistata Kiev naturalmente avrebbe poi di lì avuto la possibilità di continuare a conquistarsi il paese. Dopodiché, fallito questo obiettivo, ha ripiegato, e adesso l'obiettivo è quello dichiarato proprio da alti ufficiali russi, quello di occupare il Donbass e la costa ucraina sul Mar Nero. E naturalmente la guerra è in furia per questo, perché Putin vuole un pezzo di Ucraina e gli ucraini giustamente non vogliono dargliela. E questo, solo per aver chiara la complessità della situazione, ed è questo che rende difficile l'apertura di un negoziato e una trattativa che tutti auspichiamo. Perché qual è l'oggetto della trattativa? Putin vuole un pezzo di Ucraina, quindi si siede al tavolo e dice: io voglio un pezzo di Ucraina, e gli ucraini si siedono al tavolo e gli diranno: no, noi un pezzo del nostro paese non te lo diamo. Quindi l'evocazione della trattativa è assolutamente corretta dal punto di vista politico, bisogna avere la consapevolezza che poi quando si siedono al tavolo la trattativa è complessa, per cui io dico bisogna intanto ottenere un primo obiettivo. Il primo obiettivo è cessate il fuoco e tregua. Poi, con un impegno non solo delle parti, ma della comunità internazionale, bisogna avviare un percorso negoziale che individui le possibili soluzioni. Ma questo è, secondo me, la scansione. Bloccare la guerra, perché ogni giorno di guerra è devastazione, sofferenze, morte e tutto quello che sappiamo. Cessate il fuoco, tregua e immediatamente iniziativa. Ripeto, non lasciata solo alle due parti, ma accompagnata fortemente dalla comunità internazionale per avviare un percorso politico.
Certo, è chiaro. Allora io torno in Ucraina, torno da Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera, non so se riesci ancora a parlare o sei stato fermato al posto di blocco. Lorenzo?
No, sono qui fermo, però c'è qui il poliziotto che sta parlando con il mio collaboratore, e quindi anzi mi ha già... Ci hanno fatto passare.
Ci hanno fatto passare, perfetto. Parlare. Quindi il collegamento con Radio Immagine è salvo, perfetto. No, partendo da quello che diceva il presidente della Commissione Affari Esteri, Fassino, visto da lì, da dove ti trovi tu, il cessate il fuoco, la tregua, quanto ti sembra vicina o lontana, naturalmente, a secondo dei punti di vista?
Ma a me sembra ancora lontana. Il problema è che dominano ancora le armi. Tutto sommato gli ucraini continuano a dire: ma noi saremmo anche pronti a trattare, anzi solo loro a invocare in ogni modo il cessate il fuoco, quindi neanche chiedono di ritornare, cioè cessate il fuoco vuol dire fermiamoci dove siamo, dopodiché loro chiedono nella trattativa come minimo di ritornare allo status quo ante 24 febbraio 2014, questa è la richiesta minima. Tra l'altro io avevo parlato a lungo col ministro degli esteri Kuleba, che sta un po' cambiando le posizioni, ma oggi è anche citato in un'intervista interessante sul Financial Times. perché inizialmente, fino a qualche tempo fa, direi un mesetto, tre settimane fa, gli ucraini avevano proposto quel famoso piano di pace in 15 punti, in cui dicevano si ritorna allo status quo del 24 febbraio, quindi ritiro della Russia da tutti i territori conquistati in questa guerra, che vuol dire sostanzialmente le regioni di cui ho parlato prima, perché come giustamente diceva prima Fassino, il grande successo degli ucraini è stato militare, militare, e cioè avere fermato l'attacco su Kiev, perché l'aspirazione russa non era certo il Donbass, l'aspirazione di Putin, dopo averci detto fino al 23, letteralmente fino al 23 di febbraio, che lui no, la guerra non ci pensava neanche, che gli americani erano loro guerrafondai, che era una montatura, senza neanche va, ha attaccato in modo proditorio. Tra l'altro neanche Zelensky in realtà ce l'ha anche detto, loro non pensavano che Putin volesse davvero mirare su Kiev, sebbene gli americani glielo avessero detto, proprio la forza militare è stata la pura forza, il puro linguaggio delle armi, li hanno bloccati. Poi naturalmente da ormai oltre un mese questa è un'altra guerra, perché poi sono cominciati a arrivare gli aiuti americani in primis, comunque anche nostri, degli alleati occidentali, e quindi le cose sono cambiate. Ma è da prendere per buone anche quelle dichiarazioni che facevano quegli altri generali, perché c'è stato un momento, non dimentichiamo, questa guerra come ogni guerra va a fasi, no? C'è stato un momento quando Lavrov parlò della famosa fase 2, cioè loro anche lì mentendo, anche lì era una chiara menzogna di guerra, era pura propaganda, cioè noi non volevamo mai mirare a Kiev, noi pensavamo solo al Donbass. Non era vero, ripiegavano perché erano stati costretti a farlo, e sembrava che volessero prendere, solo completare, diciamo così, l'opera del 2014. In realtà non era vero, e c'è stato questo momento in cui loro hanno spinto su Kherson, hanno allargato il corridoio che collegava la zona di Mariupol alla Crimea, e hanno cominciato a mirare a Odessa. E le frasi che arrivavano dagli alti comandi e dalla stampa russa assolutamente schierata sulle posizioni putiniane era: smembriamo questo paese, cioè sembrava un'altra tecnica, rendere le cose difficili. Tra l'altro non dimentichiamo che se loro conquistassero tutto la zona costiera, arriverebbero alla Transnistria, quindi si creerebbe tutto un lunghissimo corridoio che va appunto dal Donbass al confine con la Moldavia, isolando tutti i porti, quindi bloccando i grandi canali commerciali dell'esportazione del grano, insomma i grandi canali economici di questo paese. E poi l'idea era: e lo smembriamo in un altro modo, cioè abbiamo fallito là, però proviamo di qua. Quindi ecco perché dico che ancora adesso vale il linguaggio delle armi. Bisogna rendere chiaro a Putin, ai russi, che non c'è una soluzione militare, non è che loro si fermano un po' e poi continuano. E questo è, direi, la strategia degli americani, cioè deve essere chiaro che tu l'Ucraina con le armi non la prendi, e quindi bisogna trattare. Ecco, direi che in questa fase purtroppo siamo ancora nel io sono talmente forte che tu non lo puoi fare. Se poi diventa chiaro che non lo possono fare, allora si tratta. Allora prima parlavo di Kuleba, e Kuleba però a questo punto l'appetito viene mangiando, perché anche gli ucraini dicono: beh, ma allora, visto che adesso noi siamo in grado di difenderci, noi rivogliamo indietro le terre perdute nel 2014. Parlavo prima dei punti di pace di un mesetto e mezzo fa, della metà di marzo, quei famosi 15-16 punti, parlavano, ed era interessantissimo questo, loro dicevano: noi vogliamo tornare appunto allo status quo del 23 di febbraio, prima dell'attacco, e congeliamo lo status dei territori occupati dalla Russia nel 2014-15, quindi Crimea e Donbass, non intero ma orientalissimo, quello appunto le due province, le due repubbliche come le chiamano, dei Lugansk e di Donetsk, e le congeliamo, cioè per 15 anni rimane lo status quo, che di fatto voleva dire ce le lasciamo, perché 15 anni è un tempo immenso, e quindi voleva dire andiamo avanti così, poi tratteremo, troveremo delle forme di autonomia. Insomma, era estremamente flessibile. Ecco, questo linguaggio per Lucaini è un po' più complesso, anzi mi sembra che lo abbiano abbandonato. E quindi direi che a questo punto non vedo grandi aperture.
Assolutamente, è tutto chiaro. Cremonesi, fermati un secondo qua. Fassino concorda con Cremonesi?
Beh, Cremonesi è sul campo e poi è un giornalista esperto di tutte queste cose, e anzi lo ringrazio. Sì, il quadro è questo, è evidente che i russi vogliono, diciamo, si fermano solo a condizione poi di essere in una posizione di forza per eventuali negoziati.
Sì.
Gli ucraini ovviamente si muovono con la stessa logica, eventuali negoziati possono accettarli soltanto se sono loro in una posizione di forza, e questo rende il conflitto fa sì che il conflitto continui, perché entrambi hanno l'obiettivo di rafforzare le proprie posizioni in vista di un possibile negoziato, di un possibile accordo che tuttavia, ripeto, è per ora sta, come dire, è un'ipotesi molto lontana ancora, perché siamo alle armi. Per questo io insisto, un cessate il fuoco può accelerare la ricerca di un percorso politico. Più le armi continuano a crepitare, più, diciamo, una prospettiva di costruire una soluzione politica si allontana. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo Draghi con Biden, è stato molto preciso, abbiamo incardinato la posizione, che non è solo italiana, è europea, su due punti: pieno appoggio agli ucraini, perché solo se gli ucraini resistono e non vengono travolti si può aprire uno spazio per un negoziato, e mettere in campo ogni iniziativa politica utile a un cessate il fuoco che rappresenti, diciamo, l'apertura di un percorso di ricerca di una soluzione politica.
Negoziale, certo.
Questi sono i due punti tra loro indissolubili, diciamo.
È così, è così. Cremonesi, un'ultima cosa, e poi ti ringrazio e ti lascio al tuo lavoro, alla tua giornata. Mi dici come è stato visto da lì questo incontro di ieri a Washington tra Draghi e Biden? Che cosa hai potuto raccogliere, capire?
Ma io quello che posso capire è che l'interesse degli ucraini è che ci sia un fronte unito che fa a capo all'Europa e soprattutto agli americani, perché poi, diciamolo chiaramente, le armi che contano sono quelle che arrivano sostanzialmente dai paesi anglosassoni dell'America e dall'Inghilterra, i missili terra-aria, i carri armati, soprattutto le artiglierie di cui loro hanno bisogno, perché questa tra l'altro è una fase nuova della guerra, è una guerra diversissima da quella dei primi 20 giorni, del primo mese a nord di Kiev. È una guerra aperta, in campo aperto, dove le truppe corazzate russe hanno facile movimento, per loro è molto più semplice muoversi, quindi hanno bisogno di questo tipo di armi che sono arrivate, io le ho viste qui, anche l'altro giorno ero nel Donbass meridionale e vedevo continuamente camion che trasportavano cannoni che erano invisibili nella zona di Kiev, non c'erano, gli ucraini davvero avevano nulla, adesso è tutto cambiato, come ho detto, ma è chiaro che tutto quello che parla di armonia e di coordinamento tra i partner europei, loro che per esempio hanno accolto con grande sollievo la posizione tedesca che ha cominciato a dire va bene, mandiamo le armi, perché la Germania era vista come il partner o comunque l'elemento più problematico dell'alleanza occidentale qua in Ucraina, quindi il fatto che ci sia coordinamento tra Draghi e Biden e che l'Italia, questo mi ricordo che con l'EIBA anche avevo parlato con altri attorno a Zelensky, erano assolutamente felici della posizione italiana che rompeva anche questa tradizione di neutralità, l'arrivo delle armi e tutto questo. Quindi è chiaro che un incontro di questo genere, un coordinamento tra Europa e Stati Uniti, tra Italia e Stati Uniti sull'Ucraina, è accolto con grande piacere da Kiev.
Certo. Cremonesi, grazie come sempre, buon lavoro, grazie. E a presto. Grazie. Arrivederci, grazie. L'inviato del Corriere della Sera. Piero Fassino, siamo quasi in chiusura. Poi c'è il grande capitolo sanzioni, no? Siamo ancora in attesa di questo famoso sesto pacchetto, molti si stanno chiedendo che fine abbia fatto, l'accordo ancora non c'è, diciamo che tutto era più facile, mi passi l'espressione, ai tempi del carbone, no? il quinto pacchetto. Con il petrolio invece la situazione sta cambiando, anche perché ci sono paesi che sono del tutto dipendenti da Mosca.
Questo è il problema, perché ci sono paesi che sono del tutto dipendenti, soprattutto i paesi proprio in buona misura la Germania, che se non è del tutto, però è largamente dipendente dal gas, e poi paesi della fascia dell'Europa centrale, come l'Ungheria, la Slovacchia, la Bulgaria, che diciamo dipendevano integralmente dal gas, quindi è chiaro che per questi paesi il problema è più complesso, lo è anche per noi, ma noi abbiamo messo, come è noto, in campo subito una strategia di diversificazione degli approvvigionatori che nel giro di qualche mese ci consentirà di essere in una condizione di sicurezza. Gli accordi che si stanno sottoscrivendo con l'Angola, con il Mozambico, con l'Algeria, col Qatar, con la Nigeria, con l'Azerbaigian, sono tutti accordi che vanno nella direzione di o incrementare forniture che già avevamo o forniture del tutto nuove, in ragione tale da sostituire il gas russo con prodotti petroliferi e con gas che arrivano da altri paesi. Però non tutti sono nelle nostre condizioni, e quindi è chiaro che questo è un tema delicato. Si sta discutendo in queste ore a Bruxelles, è in corso la riunione del Coreper. Il Coreper è il comitato dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi che da giorni stanno negoziando e stanno cercando una soluzione.
Esatto, insomma, il fatto che ancora non arrivi questa soluzione, no, poi la dice lunga appunto sulla situazione interna. Riuscirà l'Europa a restare unita? Fassino, questa è l'ultima domanda, poi la lascio alla sua giornata.
Per adesso l'Europa è rimasta assolutamente unita, e io credo che questo sia il valore aggiunto. L'unità europea e l'unità tra Europa e gli altri paesi occidentali, gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia, il Giappone, che sono impegnati come noi a sostenere la difesa ucraina, è importantissimo. È importante essere uniti, perché questo, come dire, consente di avere anche una possibilità di interloquire molto più forte con Putin e con la Russia. Se Putin vede che noi siamo divisi, è chiaro che avrà ancora di più l'idea che può tranquillamente cercare di vincere militarmente. E noi siamo uniti sul doppio fronte, aiutare l'Ucraina con convinzione e senza reticenze, e cercare in tutti i modi di arrivare ad una cessazione del fuoco, a una tregua per aprire una strada alla soluzione politica. Questi due punti che vanno tenuti insieme sono credibili in quanto ci sia una fortissima coesione e unità dei paesi democratici a sostenerli.
Certo, lo ricordo, il Presidente della Commissione Affari Esteri della Camera, Piero Fassino, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto.
Grazie a voi.